Ciao Sergio.
Ciao Giulia.
Oh, sembra ieri, ma ormai siamo alla quarta puntata.
Porca miseria, è già passata una settimana, perché noi siamo settimanali, poi alla fine dei conti, cavolacci. Cioè, è proprio incredibile questa cosa.
È passata velocissima, devo dire, non ci sembra ancora vero.
Sì, non ci sembra vero, però, madonna, cioè di roba ne abbiamo già macinata, perché oltretutto tu mi hai detto che hai un libro che hai preso da catalogo, che io avevo già snasato, mi sembrava molto interessante, quindi è giusto proporlo.
Ed è una chicca, veramente.
Ed è veramente una chicca, vero? Anche l'autore, secondo me, se mi ricordo bene, è veramente un autore interessantissimo. E io invece ti volevo partire per questa I ragazzi dei capelli verdi, la nostra trasmissione Radio Città del Capo ci ospita e noi facciamo questa trasmissione per la letteratura per ragazzi, per gli adolescenti, per i bambini da poco, però la facciamo
e ci mettiamo anche dentro un po' di tutto, illustrati, silent book, insomma cerchiamo
e poi pian piano ci allargheremo sempre di più,
non c'è dubbio,
da qui verso l'eternità e oltretutto lo facciamo da delle frequenze radiofoniche che ci ospitano e
Radio Città del Capo 94.7 e 96.250.
Meglio di così non si può, vero? Cioè, non si può. Poi un giorno di questi vi daremo anche delle email a cui scrivere se volete, ma per adesso prima abituatevi alla nostra presenza
e alle nostre voci.
Esatto. Senti, io volevo proporre una cosa velocissima, perché poi mandiamo subito la sigla e la trasmissione si muove. Io volevo proporti non è un silent book, è un illustrato un po' fumetto, devo dire, però io amo moltissimo questa coppia di autori che sono due autori fiamminghi abbastanza giovani. Ai testi c'è Stefan Bunen e non mi rimproverare sempre per quanto riguarda le mie lingue.
Ottima pronuncia questa
esatto.
Volta, devo dire.
E invece il disegno è il disegno di Melvin, è veramente un'illustrazione, secondo me, veramente dedicata ai ragazzini, più che altro, cioè quelli intorno ai 12-13 anni, che hanno un po' di dimestichezza, se ce l'hanno, perché ormai i fumetti stanno diventando anche lì un pochino critici per quanto riguarda i ragazzini, perché generalmente quello che loro amano di più sono i videogiochi e forse anche i cartoni animati. Beh, questo fumetto però è molto bello, cioè ha anche un tratto che secondo me è simpatico, attira immediatamente, non è un tratto lezioso, oltretutto.
E mi dicevi prima che hanno fatto una scelta particolare sul carattere del testo.
Sì, perché questo io devo dire, non so se l'hanno fatto gli autori o se l'ha fatto la casa editrice, che è la Sinnos di Roma, però sono caratteri ad alta leggibilità, cioè nel senso che sono caratteri non piccoli, non minuscoli, non contorti, per cui si leggono bene, e a questo punto anche una persona con gli occhiali come me, però io non sono miope, quindi
che,
si può...
Che
si
in
può...
un fumetto non è una cosa scontata,
no,
perché
non è scontato.
Spesso in queste nuvolette si vanno ad infilare in piccoli spazi, angoletti, quindi
esatto.
Insomma.
E poi comunque l'altra cosa è che si portano da testo a testo, perché Bunen insieme a Melvin aveva fatto un altro testo che in Italia è sempre uscito per Sinnos.
Sì, che è Weekend con la nonna.
Esatto, e hanno portato avanti quest'idea della colorazione, perché Weekend con la nonna era più arranciato.
Con qualche punta di blu.
Esatto, qui invece è molto più giallo rosato, rosa più carico, non so neanche come definirlo, è un colore che mi manca, non sono daltonico però mi manca. E quindi sto parlando, comunque per essere chiari, di questo libro molto bello, che è la seconda opera in Italia di Bunen e di Melvin, che si chiama Mammut, con la punta esclamativa, che racconta di Teo, che è uno dei ragazzi più in gamba di tutti i tempi, ma che i genitori, che sono straricchi, sono sempre molto impegnati, tengono insieme a una tata pelosa, che è bellissima la tata pelosa che lo accudisce, lo tengono segregato in una casa ipertecnologica, controllatissimo, e fuori invece c'è queste enormi prati dove lui vorrebbe andare, dove lui si immagina e poi a volte scappa e ci va, e dove incontra per esempio i mammut, un mammut gigantesco, non soltanto, a un certo punto incontra anche un mega coniglio gigantesco, ma incontra anche una popolazione di selvaggi, possiamo definirli così, che sono proprio ai bordi di questo universo, che è un universo fantastico.
Non so perché, ora che stavi raccontando un po' le avventure del protagonista Teo, mi è tornato in mente i viaggi di Gulliver, questa
sì.
Questione della differenza di dimensioni, gigante, minuscolo.
Però in questo caso più che una fantasia fatta realtà, è un pochino il gioco ironico, critico dei viaggi di Gulliver era quello, no? C'era più che altro una specie di ironia, sarcasmo da ribaltare sulla società. In questo caso, in realtà questo libro è fatto di fantasia. La cosa bella è che non sai quando, non capisci bene quando la fantasia si trascolora, cioè quanto la realtà si trascolora in fantasia. Cioè riescono Bunen e Melvin a fare questo giochino per cui tu sai che stai entrando in un mondo fantastico, però non ti accorgi realmente, se non stai molto molto attento, a non capisci esattamente quando si sposta. È molto bello anche questo libro perché c'è anche un sottotesto che è un sottotesto che ha a che fare con la sorella di questo Teo. È la sorella che era una sorella a quanto pare come lui, ma adesso non studia più perché è andata a studiare fuori da casa, e una sorella molto irruenta, molto spericolata. Teo oltretutto una delle cose che ama di più è quella del che ama, che è sotto imposizione, ma ama e fare arti marziali, comunque. Diciamo che anche la sorella era spericolata, soltanto che si intuisce da alcune foto che la sorella ha avuto qualche incidente, un problema, ed è in sedia a rotelle. E c'è anche questo sottotesto che fa sì che molto probabilmente la fantasia di Teo sia una fantasia non triste, però spostata in un mondo veramente in cui la compagnia della sorella, che è venuta a mancare sia per la lontananza sia per un deficit, diciamo così, fisico, viene, diciamo così, incorporata in un mondo più enorme, più grande, dove il mammut alla fine fa delle cacche gigantesche come veramente ci devono essere, come finalmente possono far piacere ai ragazzini che insieme alle avventure sono scatologici o escatologici.
Devo dire che il tema della cacca è molto caro a questi due autori, perché sì, anche in Weekend con la nonna se ne vedevano di tutti i colori, ecco, diciamo così.
Se ne vedevano di tutti i colori, non soltanto in arancione e in rosa, ma anche come le loro avventure.
E con l'auto mi portò con altri miei compagni di casa in casa.
E questa è la nostra sigla, tu lo sai, vero?
Il ragazzo dai capelli verdi.
Da Radio Città del Capo.
Quanto ci vuol per la città?
Un paio d'ore.
Jeep, jeep e cavallin, jeep, jeep, signore. E quando noi potremo tornare
al tramontar del sole?
Jeep, jeep e cavallin, jeep, jeep, signore. Quando ci vuol per la città?
Un paio d'ore.
Jeep, jeep e cavallin, jeep, jeep, signore. E quando noi potremo tornare
al tramontar del sole?
Uè!
Uè!
Uè, uè, uè!
È vero, uè. E va bene, questo qui è come al solito la sigletta che abbiamo preso da Joseph Losey, dal ragazzo dai capelli verdi.
E celebriamola perché è una gran sigla che mette tanta allegria.
Tanta allegria,
dire.
È un film che bisognerebbe vedere costantemente perché secondo me veramente racconta delle emozioni che valgono, fai conto che è un film, ribadisco, del 40, degli anni 40, valgono ancora oggi. Io ti volevo proporre, e dopo ti lascerei la parola per quanto riguarda Andrea Valente,
sì,
un elefante sotto il letto, che è dell'edizione Lapis, ti vorrei proporre invece un altro libro che secondo me è molto carino, di un autore che sta spopolando adesso con un altro libro per un'altra casa editrice, cioè sta spopolando con The Stone, che oltretutto è il penultimo suo libro, perché ne scrive a randa o a raffica, che dir si voglia, che è Guido Sgardoli. Guido Sgardoli ha pubblicato per PM questo tomone che si intitola The Stone, che è un libro che ha a che fare con diciamo con l'horror, dai avviciniamolo come cosa, e viene definito un libro per ragazzi. In realtà secondo me è un libro, sì, che un young adult legge, un giovane adulto legge francamente con tranquillità, ma che si sposta veramente in un ambiente più per adulti. E vabbè, insomma, un libro limite su cui torneremo a parlare, spero anche proprio con Sgardoli. Invece questo libro, che è un libro di una casa editrice che noi abbiamo, l'ultima volta ne abbiamo parlato un sacco di questa casa editrice, la casa editrice EL, che vabbè, ne sforna anche lei moltissimi, ne sforna tanti di libri anche molto interessanti, e questo qui per esempio è un libro che si intitola Che Campione. Che Campione è un libro che ha delle illustrazioni tipo in formato figurine panini di una volta, di Giuseppe Ferrario, molto, diciamo, molto caricaturali, di vari campioni e anche gruppi di campioni, possiamo, perché io per esempio i Fratelli Abbagnale non posso definirli il campione, ma i campioni,
certo,
sono, ed erano almeno tre i Fratelli Abbagnale che io mi ricordi, e comunque tutto quanto giocato sulle biografie dei vari di questi vari campioni, i campioni dello sport, sport, campioni che vanno anche da squadre come il Grande Torino, che è la squadra del Torino che vinceva tutto e che va a schiantarsi poi con l'aereo sulla collina di Superga, questo ormai negli anni 50? Oddio, non ricordo più, e però passa da anche a, non lo so, a Valentino Rossi, arriva a parlare anche di Usain Bolt, riprende in mano John McEnroe, parla
quindi
di Federica Pellegrini.
Un po' trasversalmente.
Trasversalmente attraverso quelle che sono comunque i caratteri di questi personaggi. Sono 18 figurine, diciamo così, di personaggi, di questi che sono veri e propri campioni, e si parte con Pelé, che è un campione del calcio. Il calcio non poteva mancare, però poi c'è di tutto: automobilismo, ciclismo, sci, pugilato, basket, c'è veramente nuoto, c'è veramente di tutto, e devo dire che a questo punto io l'ho apprezzato moltissimo. E ho intervistato lui, sentirete il macello perché è una situazione pubblica, l'ho intervistato dal vivo, ho intervistato Guido Sgardoli, e io ti propongo questo che è il, come posso dire, il contributo, lo chiamiamo veramente.
Sentiamolo.
Oh, eccolo.
Come hai deciso e come hai selezionato i nomi dei campioni, per quali motivo, quali sono le loro esemplarità?
I criteri potevano essere tanti. Sicuramente doveva esserci, ci doveva essere dietro una storia, no? Una storia che avesse un significato, quindi che avesse qualcosa di esemplare, un qualche cosa. Molti di questi sono dei veri e propri eroi, no? Per cui volevo che ci fosse quasi, tra virgolette, dell'eroismo sportivo da presentare ai ragazzi. Quindi insomma, generalmente sono persone, uomini e donne, che si sono molto adoperati, che hanno creduto molto, hanno fatto moltissimi sacrifici, quindi nessuno di loro è arrivato dove è arrivato casualmente, e quindi sicuramente grandi campioni per questo. Alcuni poi sono stati scelti perché avevano una storia anche umana alle spalle, penso uno su tutti a Alex Zanardi ad esempio, avevano una storia esemplare invece dal punto di vista proprio caratteriale, umana, anche psicologica, perché Zanardi, ricordiamo, insomma, un pilota di Formula 1 che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe e si è reinventato una vita e una carriera agonistica con dei livelli, arrivando a dei livelli incredibili, perché è un campione parolimpico, quindi è riuscito a inventare una nuova carriera sportiva dal nulla, dimostrando una grinta, un carattere, una forza. Altri ancora erano, appunto, abbiamo cercato di pensare a delle squadre, cioè a dei gruppi, come ad esempio il Grande Torino, come gli All Blacks, o addirittura i Fratelli Bagnali. Io non li ho mai immaginati come una squadra, ma di fatto insomma erano una piccola squadra, e quindi anche dove il gruppo ha avuto una forza tale da diventare poi un esempio rappresentativo di unione, di convinzione, di tenacia, addirittura nel caso degli All Blacks qualcosa che dura da un secolo, quindi nemmeno una singola squadra come è stato il Grande Torino, ma una tradizione sportiva che si tramanda di generazione in generazione. Poi ad esempio io ho sfruttato questa cosa nei miei tanti incontri con i bambini e i ragazzi in giro per l'Italia, quando stavo pensando anzi ai personaggi di Che Campione, chiedevo ai ragazzi chi avrebbero desiderato vedere in un libro così. E quindi ad esempio Bolt, Federica Pellegrini sono assolutamente i figli delle richieste dei ragazzini di oggi.
Quindi molti di questi nomi sono usciti fuori anche da laboratori che tu hai portato avanti, da incontri che hai portato avanti con i ragazzini.
Esattamente, ho cercato anche di capire un po' quali fossero i gusti dei ragazzi, non potevo decidere solo, come dire, secondo il mio gusto personale o i miei ricordi. Sono un uomo di 50 anni e il libro è stato scritto per dei ragazzini, quindi insomma è chiaro che dovevo un po' venire incontro anche a loro. Però nonostante questo ho messo alcuni, due fra tutti campionissimi, Coppi e Bartali ad esempio, che sicuramente molti ragazzi non conoscono e invece secondo me meritavano di essere presentati, insomma di essere conosciuti.
Hai messo dentro anche persone che nella loro eccezionalità non sono, come posso dire, possono essere anche definite persone non politicamente corrette. Per esempio uno fra tutti è John McEnroe, che aveva un caratteraccio che Dio comanda, un tennista da Dio, ma in realtà un caratteraccio anche, dentro
infatti,
e fuori.
l'ho scelto apposta, cioè diciamo c'erano, ecco, un altro dei canoni seguiti, infatti per proseguire la risposta di prima, era anche scegliere degli sport che fossero un po' rappresentativi. Tu ad esempio, io avrei voluto inserire anche l'equitazione, diciamo che me l'avevano chiesto dei ragazzi, e poi ho dovuto per forza sacrificare qualcosa. Ecco, nel tennis c'erano forse dei campioni che hanno vinto di più rispetto a John McEnroe, sicuramente, però io ho scelto, volevo assolutamente che lui ci fosse, perché era soprannominato The Genius, no? Il genio, quindi già questo la dice tutta sulla sua eccezionalità sportiva, e quindi ho scelto lui, non perché in particolare rappresentasse il tennis mondiale o l'apice del tennis mondiale, ma perché rappresentava un campione sui generis, un campione diverso da quelli che normalmente erano, come lo è stato Mohamed Ali ad esempio, perché lo scrivo anche nella parte dedicata a lui, era uno dei primi sportivi che parlava, perché una volta, insomma, nelle interviste sì, si diceva sono contento di aver vinto, sono contento di essere arrivato primo e punto, non gli si chiedeva niente, mentre lui fu il primo che cominciò anche a parlare dei problemi della sua gente, i problemi razziali, a puntare il dito su quella che era la società del tempo americana. E quindi anche Mohamed Ali è stato sicuramente uno dei più grandi pugili, però aveva altro, ecco, non c'erano solo i meriti sportivi.
Thank you. Giulia, ti sei addormentata?
No, devo dire che sono stata cullata da questa melodia veramente un po' particolare, che non si ascolta tanto spesso,
no,
diciamo.
Anche perché, essendo un disco degli anni Ottanta, è un po' difficile che si ascolti più di tanto ormai. Però...
Prima di chiudere allora, Sergio, ti volevo parlare di quel libro a cui accennavi tu prima, che è Un elefante sotto il letto di Andrea Valente. Che è proprio una chicca. Allora, intanto ti parlo dell'autore, che è non solo autore dei contenuti, ma anche illustratore. Quindi utilizza penna e pennello.
Quindi è proprio un autore completo, diciamo.
Completo.
Così.
Tant'è che nel 2011 ha vinto il premio Andersen proprio come autore completo e, cito, capace di coniugare con inesausta felicità narrazione e divulgazione.
Completissima, completissima.
E, il libro è un libro per ragazzi dagli 8 anni in su e racconta la storia di un bambino che una mattina, apparentemente una mattina come un'altra, si ritrova sotto il letto un elefante. Attenzione, un elefante con l'apostrofo, come ci tiene a sottolineare l'autore,
che però
perché
in copertina non c'è, è un elefante.
Che però non c'è, perché è una femmina. E diciamo, da questo ritrovamento così speciale all'inizio del libro iniziano tutta una serie di peripezie grazie a questa elefantessa, che però, attenzione, è un'elefantessa che non tutti possono vedere, quindi c'è anche questo gioco tra il bambino che riesce ancora a sognare e l'adulto che invece lo tratta sempre così con scherno, no? E devo dire che questo libro in particolare non ha molte illustrazioni, nel senso che l'autore ha deciso di inserire semplicemente dei piccoli disegnini all'inizio di ogni capitolo, come se fossero proprio i numeri che conseguenzialmente introducono i vari capitoli. E però, nonostante non ci siano le illustrazioni, l'autore ha deciso di giocare molto con il testo, perché ci sono delle sottolineature arancioni che ricordano assolutamente quelle di un evidenziatore. E tra l'altro ti dirò, a vederlo la prima volta pensavo che me l'avessero mandato usato, già sottolineato, quindi pensa tu. E oltre a queste sottolineature ci sono anche proprio dei giochi con i caratteri, la grandezza delle parole, quindi diciamo che è un po' un gioco che l'autore decide di fare con i propri lettori attraverso appunto questo gioco di linguaggio. E devo dirti, la storia è molto bella, il linguaggio ironico, un po' anche scanzonato, l'autore veramente brillante e riesce davvero a catturare fin dalla copertina, no? Perché c'è tutto un gioco su quante volte è inserita all'interno del testo la parola elefante, quante volte è inserita la parola apparentemente, quindi insomma ti cattura immediatamente con questo gioco sul linguaggio, sulle parole, quindi devo dire davvero una bellissima chicca per Lapis Edizioni, e sono 120 pagine per 8,50 euro ed è un libro da catalogo perché è del 2015.
Benissimo, come vedi sei entrata sulla sigla, ma va benissimo, cioè anzi è entrata la sigla su di te.
Abbiamo chiuso in bellezza.
È vero. Ciao Giulia.
Ciao Sergio.
Peter, you've been sitting on my colt. My rabbit is destroyed. All right, take care of him for me.